Oggi, dopo aver parlato della poetica di Francesco Petrarca, dopo averlo collocato all'interno di quel movimento culturale, non solo letterario, che è stato l'umanesimo, e che forse possiamo dire che inizia proprio con Francesco Petrarca, dopo aver parlato del Secretum, oggi inizieremo un lungo percorso che ci porterà ad analizzare dapprima in maniera generale, e poi, analizzando le poesie, il canzoniere. Iniziamo a dire, ragazzi, che Petrarca va visto come il fondatore della lirica moderna, della poesia moderna, così come siamo noi ora abituati a studiare, a leggere. In quanto il canzoniere, che è la raccolta di tutte le poesie di Francesco Petrarca, ha tutti i caratteri, potremmo dire essenziali, che ritroveremo poi nella poesia da Petrarca in poi. Dobbiamo dire che molti meriti di Petrarca stanno proprio nell'aver rilanciato un modello di poesia che sino ad allora era stato un po' messo da parte. Petrarca vive un periodo molto particolare perché vive quella che in storia si definisce il periodo più buio del Trecento. Petrarca vive la crisi del Trecento, Petrarca vive la peste del Trecento e vive anche una fase in cui il papato non è più a Roma ma è a Avignone, vive una fase di grandi cambiamenti, un po' quella che stiamo vivendo noi, certo, con le dovute differenze. Petrarca vive quindi la condizione dell'intellettuale che non è più quella di un uomo ancorato, attaccato alla propria città, un po' come era Dante. Petrarca l'abbiamo già definito il primo intellettuale apolide, cioè privo di città, privo di polis. Petrarca, abbiamo detto, rinnova la poesia. La poesia che era stata vista, letta, scritta soprattutto nel 200 in due segmenti, quello d'amore e quello religioso. Petrarca scriverà poesie d'amore e scriverà poesie anche a carattere religioso, ma il canzoniere e tutta la sua produzione lirica segnano comunque una svolta netta rispetto alla tradizione precedente. Rompe Petrarca sia con la lirica mistica del 200, quella religiosa del 200, sia con quella d'amore del 200. Petrarca va molto oltre il dolce stil novo. Pone le basi, quindi, per l'affermazione di una nuova poesia, di un nuovo modo di fare poesia, un nuovo modo che dovrà poi diventare un punto di riferimento per tutto quel movimento lirico che nascerà da Petrarca in poi. Cosa cambia? Beh, cambia lo stile, cambia il lessico. Petrarca scrive il suo canzoniere non in latino, ma in volgare. Nonostante lui veda il latino come strumento per raggiungere la fama. Petrarca aveva un obiettivo, quello di essere incoronato con il lauro poetico, come miglior poeta della sua epoca, e ci riuscì. Ma questa incoronazione non gli venne dal canzoniere e neanche dal secretum, bensì dalle opere precedenti. Dalle opere in latino, ad esempio L'Africa, che è un poema abbastanza noioso, ma che per l'epoca invece fu un grande successo. Certo, non perché vendette, ragazzi, quando io dico grande successo, non dovete pensare alla vendita, grande successo di critica, perché i dotti, gli intellettuali dell'epoca lo apprezzarono molto. Il canzoniere invece è scritto in volgare, perché? Perché il canzoniere non doveva essere un'opera che doveva in qualche modo sponsorizzarlo, pubblicizzarlo. Il canzoniere era come una raccolta personale di componimenti poetici, una composizione che doveva tenere insieme poesie di vario genere, di vario argomento. E una poesia, quella raccolta nel canzoniere, che potremmo definirla specialistica, ma molto biografica, molto personale, in quanto viene fuori un ritratto di un uomo, di un artista, di un intellettuale, separato dalla società, separato dalla vita politica. È come se Petrarca sia stato in grado, per la prima volta nella storia della letteratura italiana, di fare un vero e proprio percorso di autoanalisi. Petrarca ovviamente non poteva conoscere la psicologia, non c'era stato Freud, però Petrarca è il primo autore che cerca di dare risposte alle sue domande. Petrarca, al contrario di Dante, non dà per scontato. Dante è chiaramente legato a una visione più medievale. Per Petrarca, al contrario di Dante, non ci sono solo certezze. Dante prevalentemente vive di certezze, Petrarca no, vive di dubbi. Petrarca è il poeta della contraddizione, si contraddice continuamente, cosa che Dante non fa. Per Dante c'è il bene e il male, paradiso, purgatorio, inferno, bene, male, purgatorio è una via di mezzo, no? Lo sappiamo, è il trampolino per il paradiso. Petrarca no, Petrarca convive con queste due facce. E Petrarca è molto moderno in questo. Ecco che viene fuori un intellettuale pieno di contraddizioni, di fragilità, di precarietà. Viene fuori la figura di un uomo moderno. Il canzoniere, quindi, è una raccolta di 366 poesie. All'interno del canzoniere noi abbiamo sonetti, canzoni, ballate. Quindi non sono poesie tutte uguali, non abbiamo solo sonetti, abbiamo poesie, per intenderci, anche molto lunghe, perché le canzoni sono molto lunghe, mentre il sonetto è formato da due quartine e due terzine, la canzone no. E la struttura, quindi, è una struttura nuova, perché mai nessuno prima di lui aveva messo insieme in questo modo così organico le proprie poesie. È una composizione che è durata 40 anni. Che vuol dire questo? Vuol dire che all'interno del canzoniere noi abbiamo poesie scritte a distanza di 40 anni l'una dall'altra. Quindi le prime sono quelle di un Petrarca abbastanza giovane e le ultime sono proprio quelle di un Petrarca stanco, ormai prossimo alla morte. Titolo di questa raccolta, noi la chiamiamo Canzoniere, ma in realtà non è questo il titolo, perché il titolo è in latino e Francisci Petrarche, laureati, poete, rerum vulgarium fragmenta. È importante, rerum vulgarium fragmenta, frammenti di cose in volgare. Frammenti di cose in volgare. È importante questo perché, ragazzi, frammenti, cos'è un frammento? Un frammento è un pezzettino, è una scheggia, è quasi una minuzia. E questo ci fa già capire quanta importanza Petrarca stia dando alla sua opera. Non una grande importanza, sono frammenti di cose, di pensieri, di idee, di sentimenti scritti in volgare. Perché? Perché non sono scritti in latino. E perché non sono scritti in latino? Perché dovevano essere dei frammenti personali. Queste poesie non nascono per essere lette al pubblico, ma per essere una specie di diario autobiografico. Ecco perché lui le scrive in volgare e non in latino. Tutto ciò che Petrarca scrive in latino deve avere un pubblico dotto, colto, le cose in volgari sono personali. Petrarca non scrive mai, al contrario di Dante, Petrarca non scrive mai per il popolo. Petrarca non vuole che il popolo legga le sue opere. Sapete perché? Perché non le capirebbe, le interpreterebbe male. E Petrarca non vuole essere interpretato male, non vuole che le sue parole vengano stravolte dagli ignoranti. Forse tanto sbagliato non era questo approccio. Quindi le poesie del canzoniere di Petrarca sono frammenti, cioè possono essere lette o come piccoli tasselli di un grande mosaico, oppure singolarmente. C'è un filo rosso che le collega. Dopo aver letto tutte le poesie di Petrarca, che lui numera dalla 1 alla 366, mette lui in ordine, ma non è un ordine cronologico, attenzione, non è la prima e quella giovanile, l'ultima è quella della vecchiaia, no, lui dà un ordine logico, non cronologico. È chiara la differenza? Cronologico vorrebbe dire seguendo il tempo di composizione. Logico invece, perché la poesia, le poesie del canzoniere danno vita a un vero e proprio racconto, a una narrazione unitaria, completa. Quindi le poesie possono essere lette o singolarmente o come parte di un tutto. Detto questo, le poesie di Petrarca, al contrario della Divina Commedia di Dante, noi le abbiamo, cioè noi abbiamo le poesie scritte da Petrarca, abbiamo l'originale, quello che, come vi dissi, manca per Dante. Ma adesso cerchiamo di fare brevemente una specie di schemino per capire i temi principali di questa opera fondamentale per comprendere Petrarca. Abbiamo detto che potrebbe essere vista, deve essere vista come un diario, come un autobiografico diario, a condizione però di mettere in chiaro subito alcune cose. Il personaggio principale di questa raccolta poetica è Petrarca, è l'io lirico. Ma non è il solo, perché c'è anche la figura di Laura, già citata abbondantemente nel Secretum, oggetto di quella disputa morale e culturale tra Franciscus e Augustinus nel Secretum. Laura ci appare nel canzoniere molto più di una Beatrice. Che vuol dire? Molto più di un simbolo, perché Beatrice è un simbolo, ragazzi. È esistita? Sì, è esistita. Bice Portinari. Ma è un simbolo per Dante. È il simbolo di una vita nuova. È il simbolo di una redenzione. È il simbolo di una vita spirituale a cui il poeta deve tendere. Laura no. Laura è donna. È dotata di una sua personalità, cosa che manca a Beatrice. Nella vita nuova Beatrice si limita a sorridere e a salutare. Nella Divina Commedia Beatrice parla, certo che parla. Parla a Virgilio nel secondo canto dell'Inferno, parla a Dante dal 26esimo canto del Purgatorio in poi, ma manca di forza psicologica, non ha un carattere Beatrice. Perché? Perché è un simbolo, è una statua plastica, non ha una sua vitalità, cosa che invece c'ha Laura. Laura nel suo personaggio tiene insieme un carattere, dei sentimenti, un progetto. Altro elemento importante da tenere sempre sott'occhio è il fatto che il racconto va snodandosi attraverso, come dicevamo, singoli testi. È una poesia che diventa prosa, è una poesia che dà vita a un racconto, ad una storia. Sempre da tenere presente il terzo punto è che non è solo una raccolta di poesie d'amore, perché nel canzoniere noi abbiamo anche poesie politiche, anche se Petrarca non fece mai politica come Dante, però abbiamo per esempio la famosissima canzone all'Italia, Italia mia, e quella è una canzone politica. Ma non solo, abbiamo anche moltissimi riferimenti encomiastici. Che vuol dire encomiastici? La poesia encomiastica è la poesia che si scrive per ringraziare un potente, per ingraziarsi un personaggio importante. E Petrarca lo fa con i Colonna, con la famiglia Colonna, che è una delle famiglie più nobili, più antiche, più importanti di Roma. Ancora oggi credo che ci siano degli eredi. Comunque, la famiglia Colonna aiutò Petrarca. In che modo? Beh, lo aiutò sia economicamente, sia raccomandandolo affinché lui potesse essere incoronato come sommo poeta. E quindi Petrarca che fa? Beh, in qualche modo deve sdebitarsi. E quindi più volte nel canzoniere si lascerà andare a delle sviolinate, passatemi il termine tra virgolette, per ringraziare la famiglia Colonna. Il tema comunque centrale del canzoniere, è inutile nasconderlo, è il contraddittorio, possiamo dire così, contraddittorio rapporto d'amore che Lio Lirico, cioè Petrarca, ha con Laura. Va subito notato come il canzoniere si può dividere in due parti. La prima parte raccoglie le poesie in vita di Laura, cioè tutte quelle poesie che sono state scritte o pensate per Laura viva. La seconda parte sono le poesie in morte di Madonna Laura. Laura muore di peste, muore di virus. Nella pandemia che colpì l'Europa nel 1348, Laura muore, si ammala e muore, così come anche Beatrice muore, certo non di peste, nel 1292. La morte di Laura inaugura una nuova parte del canzoniere, cioè le poesie scritte nel ricordo di questa donna, nel ricordo di un amore, nel ricordo di un sentimento che nemmeno la morte vuole smorzare, vuole spegnere. La prima poesia in cui viene data notizia della morte di Laura è veramente lo spartiacque tra la prima e la seconda sezione, ed è una poesia in cui il poeta soffre terribilmente per la perdita di questa donna amata, fino ad arrivare addirittura, poi lo vedremo, a parlare di suicidio. Cioè, tra la prima e la seconda parte del canzoniere, Petrarca sta vivendo un dramma, ha perso il punto di riferimento, ha perso la donna che amava, cioè ha perso quella persona che gli dava lo stimolo per vivere, e quindi per la prima volta nella letteratura italiana si parla di suicidio. Si parla di suicidio non per amore, non perché la donna lo abbia rifiutato, perché Laura lo rifiuta, ma lui non pensa mai di suicidarsi. No, lui pensa di suicidarsi perché non c'ha più voglia di vivere. Per mal di vivere, dirà Eugenio Montale nel Novecento. Quindi è la prima volta che si parla di suicidio per depressione, usiamolo questo termine anche se un po' tra virgolette. Comunque torniamo al nostro schema tematico per il canzoniere. Come appare Laura? Un altro elemento da sottolineare. Laura non è più la donnina angelicata del dolce stil novo. Laura non deve salvarlo, non è la donna angelo. Laura è una donna vera, è francese, lei in realtà si chiamava Laurette, Laurette, e ce lo dice Petrarca in una delle prime poesie del canzoniere. Ma è una donna che ha un proprio carattere, una propria forza. È una donna che rifiuta Petrarca. Quando Laura è viva, Petrarca viene rifiutato continuamente da Laura. E che lui si arrabbia terribilmente, arriva anche a usare parole dure nei confronti di Laura. Ma quando poi Laura muore, Petrarca viene assalito dalla lontananza, dalla solitudine, dal rimorso anche per aver usato delle parole dure, e ringrazia addirittura Laura. Finirà per ringraziarla. Dirà: io ringrazio Laura perché il suo rifiuto mi ha permesso di non peccare. Se Laura non mi avesse rifiutato, io avrei commesso peccato. Invece Laura mi ha rifiutato non perché non mi amasse, ma mi ha rifiutato per amore, perché il suo rifiuto mi ha permesso di non peccare. Quindi Laura va ringraziata, va celebrata come una vera Madonna, perché si è sacrificata per il mio bene. Certo, è un volo pindarico, potremmo dire, no? È una specie di alibi che forse Petrarca si crea per giustificare il rifiuto di una donna. Fatto sta, comunque la pensiate, che realmente il canzoniere viene diviso in queste due parti. Nella prima parte c'è amore e in qualche modo odio, tra virgolette, nella seconda parte c'è malinconia, solitudine, e c'è il rimorso per certe parole, e la figura di Laura viene quasi sublimata, resa immortale. Nella prima parte i temi, quindi, ora ve li farò a schema, nella prima parte i temi sono amore, trattino risentimento per i rifiuti di Laura, la continua scissione dell'io. Che vuol dire? Vuol dire che Petrarca sa che non deve amare Laura, ma l'ama, e quindi vive sempre in bilico tra essere e dover essere, tra quello che è e quello che invece dovrebbe essere. Il tema dell'amicizia nei confronti dei Colonna, quella famiglia, come vi ho detto prima, che lo ha aiutato. Il tema del tempo che fugge, che passa. E questo è un tema importante, ragazzi. Proprio in questo periodo, no, di forzata inattività. Ma non solo in questo periodo. Cioè, noi delle volte pensiamo di sprecare tempo. Vediamo le giornate passare, vediamo i mesi, gli anni passare, e ci rendiamo conto che non torneranno. E questo, man mano che si cresce, vi assicuro che fa male. È una ferita quella di vedere gli anni che passano e non poter fermare il tempo. Legato a questo tema c'è il tema della memoria. Perché? Perché più si va avanti, più si cresce, più si invecchia, e più affiorano i ricordi. Si agisce meno e si ricorda di più. Sono più i ricordi che le azioni. Questi sono i temi della prima parte. Nella seconda parte i temi sono chiaramente il tema della morte, il tema del ricordo, il tema del rimorso e, come ultimo importante tema, il tema del pentimento e della conversione. Si converte a cosa Petrarca? Si converte all'amore spirituale per la Madonna. Petrarca dice una frase bellissima, dice che l'amore è una specie di virus. Nel momento in cui tu sei contagiato, lo hai dentro per sempre e non si smette mai di amare, ma si passa da un amore ad un altro. Un po' il tema del chiodo scacciachiodo. E quindi Petrarca passerà dall'amore per Laura all'amore per la Vergine, per la Madonna. Infatti il canzoniere si conclude con la canzone alla Vergine, Vergine bella. Con questa poesia, questa lunga canzone, Petrarca passa dall'amore per una donna all'amore per la Madonna. Io mi fermo qui, questa prima lezione sul canzoniere, sui temi del canzoniere, si conclude qui, sono 25 minuti, io vi invito sempre a stoppare, fermarvi prendendo degli appunti e così riuscirete meglio a sedimentare queste informazioni. Resto sempre a vostra disposizione, spero di sentirvi presto. Vi abbraccio.